Bene, 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 ci siamo come sempre con voi nel pomeriggio di Calciomercato e Ritiri. 331-8200-213 per le vostre osservazioni. Marco Piccari in studio con Lorenzo Beccarini.
Eccoci, eccoci ancora, buon pomeriggio Marco.
E allora, un'altra parte, questa parte la vogliamo così condividere con una voce che sentite spesso a Maracanã. E quindi invece oggi è qui, eccolo qui, il campanello suona. Noi come sempre con grande gentilezza apriamo la porta e facciamo entrare Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti, ciao Lorenzo.
Ciao Antonio.
Ben trovato Antonio, ben trovato.
Grazie a voi.
Allora senti Antonio, siamo al 2 di agosto, sì. Ci avviciniamo diciamo così piano piano al calcio d'inizio di questo campionato. Mi fai ad oggi, quali sono secondo te le tre squadre che si stanno muovendo meglio, che si sono mosse meglio fino ad oggi, ecco?
Beh, l'Inter, nonostante una rosa importante, la vittoria del campionato in maniera netta, con Zielinski, Taremi e penso dovranno trovare un centrale difensivo, si è ancora rafforzata, diciamo, sta completando un organico che insomma presenterà tra Champions, campionato, Coppa Mondiale per Club, insomma un percorso molto duro, quindi sta attrezzando bene. Mi piace il Milan, mi piace la Juve, mi piace anche per certi versi Napoli, soprattutto per Ponte come è entrato, come il suo solito, dentro la squadra, dentro la testa dei calciatori. Quelli che volevano andare via, Kvara, Di Lorenzo, sono rimasti con motivazioni importanti, sentendo anche altri, quindi secondo me Napoli farà un grande campionato. E poi la Roma si sta muovendo abbastanza bene, la Lazio questo rinnovamento, ringiovanimento anche dal punto di vista giocatori, squadra, aspetto economico, mi sembra in linea su un percorso che dovranno fare un allenatore che è stato un po' sono un po' scettici tanti, anche i tifosi, però Marco Baroni è un allenatore che lavora sul campo serio, ha fatto gli ultimi tre anni alla grande sia a Lecce, soprattutto a Verona, quindi mi sembra, e quindi si sta delineando un campionato con squadre che si stanno rafforzando bene. Vedo anche la Fiorentina che sta giocatori funzionali per Palladino, giovani, interessanti, e sta anche investendo, quindi mi sembra che, però secondo me l'Inter è ancora la favorita. La Juve, se fa questi ultimi due colpi o tre che si legge sul giornale, beh, mi sembra che Thiago Motta, nonostante la prima uscita non buona contro il Norimberga, ma ci sta, può essere diciamo un antagonista importante. L'Inter, ripeto, la trovo ancora forte. L'Atalanta, e concludo, se arriva anche a Nico Gonzalez dopo Zaniolo, sto sentendo Nico Gonzalez, vuol dire vuol fare in grande, cioè che può puntare anche allo scudetto.
Lorenzo, la domanda,
ecco,
per Antonio.
No, parto dall'ultima, dal fondo, parto dall'Atalanta perché secondo me è una delle squadre più interessanti, no, di quelle che si stanno,
che ha più certezze anche,
stanno muovendo,
che dopo l'Inter è la squadra che ha più certezze,
l'aggiunta di Zaniolo che può essere molto interessante. La sensazione è che veramente l'Atalanta, se trova continuità, forse all'inizio della stagione, che negli anni scorsi ha fatto un po' di fatica nelle prime settimane, può essere la mina vagante, come, non lo so, magari è stato il Napoli due anni fa?
Sono d'accordo, l'ho detto prima, d'altronde una squadra come l'Atalanta in questi anni è cresciuta in modo esponenziale, con un allenatore che mi sembra sia all'ottavo o nono anno, questo anche la dimostrazione, sì, che a volte cambiare allenatori serve fino a un certo punto, nel senso che bisogna poi potenziare l'organico e lui poi li migliora. E in questi ultimi anni si è arrivato sempre in Champions League, in Europa League, l'ha vinta in maniera dominante, l'ho commentata, quindi è stata un qualcosa di straordinario contro una squadra come Bayer Leverkusen che aveva fatto, mi sembra, un anno e mezzo senza perdere, più di 50 partite, e l'ha distrutta dal punto di vista del risultato, della personalità, dell'aggressività, di tutto. E quindi perché non deve puntare allo scudetto? In virtù del fatto, come dicevi tu, che sta, diciamo, scelta, insomma, Zaniolo che va all'Atalanta poteva andare anche un'altra squadra più, diciamo, tra virgolette, blasonata, no? L'Atalanta vuol dire che lì c'è qualcosa, un progetto interessante, la mina vagante no, la squadra che si deve giocare il campionato, che come diceva anche Marco ha le certezze migliori come l'Inter dal punto di vista dei giochi, dei risultati, della mentalità che Gasperini ha dato. E poi anche reparto attaccanti, mi sembra che chi arriva all'Atalanta, l'ultimo è stato De Ceglier, ringiovanisce, ritorna.
Ma sono tutti giovani, tra le altre cose, Antonio.
Bravo, ed è quello, giovani però talentuosi, che poi, come dice spesso Gasperini, giustamente, lui cerca, dice, cosa fa di così di tanto importante, no? E cerca di stimolare le qualità di questi calciatori che sono forti. Poi sotto l'aspetto fisico è una squadra che vediamo dice sì all'inizio così e così, però quando comincia a ingranare, abbiamo visto da febbraio in poi, che sono i mesi più importanti della stagione, l'Atalanta è la squadra che corre più di tutti, che aggredisce, ma soprattutto che ha qualità nel gioco, e questo credo sia importante per quello che gli obiettivi che si sono prefissati, che si prefissano.
Senti Antonio, ti do 5 nomi di 5 giocatori, però vorrei sapere da te su chi punti in particolare. Ti do 5 nomi, tra l'altro giocatori che hanno cambiato squadra in questo calciomercato: Sulé, Zaniolo, Ken, Buongiorno, Colpani. 5 giocatori, su chi punti? Su chi pensi possa essere il valore veramente aggiunto nella rispettiva squadra?
Uno su 5?
Sì, dimmene uno, dai.
Hai detto Sulé?
Sulé, Zaniolo, Ken, Buongiorno, Colpani.
Senti, punto su un giocatore che mi auguro possa essere il suo anno, in virtù di una squadra che è stata la mia squadra per tanti anni e che possa diventare anche importante per la nazionale. Punto su Ken o Kin, come lo dicano, sì, si vuol chiamare, perché non dico che è l'ultima possibilità, però va in un ambiente ovviamente che pretende molto come la Fiorentina, però l'allenatore la a tutti i costi, l'investimento secondo me è stato anche importante, 13 milioni più bonus, in virtù di quello che questo giocatore purtroppo non ha dato questa continuità. Ecco, se a Firenze tiene fuori nella sua forza, può ovviamente essere, diciamo, il valore aggiunto per la Fiorentina anche in prospettiva. Anche gli altri mi piacciono, sono dei giovani, certo, interessantissimi, sì. Però vado su di lui perché a Firenze il discorso attaccante negli ultimi anni è sempre stato un po' il tallo, no? Vlahovic non è stato ancora istituito. Mi auguro che per lui e anche in prospettiva della nostra nazionale possa essere l'anno suo e possa consentire alla Fiorentina di arrivare, di alzare il livello qualitativo.
Lorenzo. Ecco, la Fiorentina per me è un'altra. Voglio restare un po' su queste squadre.
Vai.
No, perché parlavo dell'Atalanta prima. Adesso resto sulla Fiorentina, perché ha cambiato tantissimo. Ha cambiato davanti, ha cambiato l'allenatore, ha cambiato anche dietro, perché è andato via un giocatore importante come Milenkovic. È arrivato Pongracic, è andato via Bonaventura, andato via tanti giocatori importanti per la Fiorentina, ne sono arrivati
di altri tanti.
Manca ancora qualcosa a centrocampo, da capire Nico Gonzalez, c'è ancora tanto, questione Gudmundsson. Che cosa ti aspetti da questa Fiorentina? Perché ha cambiato talmente tanto che secondo me è già tanto se riuscisse a confermare quanto di buono fatto lo scorso anno a livello anche italiano ed europeo, ma può fare anche qualcosa in più?
Ma l'obiettivo è quello di alzare un po' il livello anche lì qualitativo, di arrivare a puntare all'Europa League, anche se 3 anni italiano, 3 conference di seguito, 3 finali purtroppo, l'ultima non gestita bene, le altre 2 un po' sfortunata, quindi va riconosciuto il lavoro a Firenze, non tanto perché dice no, a livello tattico, cosa che Palladino ha un po' modificato, no? Una squadra che gioca forse 10-15 metri più bassa, questo non vuol dire non dare la mentalità di andare a vincere le partite, assolutamente no, però anche un sistema diverso. Però con la mentalità di partita, di imporre il gioco. E poi a centrocampo si arriva Tesma, quello del Venezia, un giocatore che io seguo da 2 anni, un giocatore che è un 2001 forte per me, sì, ha giocato in B, però secondo me è pronto per la Serie A in un ambiente nuovo, difficile come dicevo prima, perché ti damma, ti toglie anche molto Firenze, però secondo me il giocatore nei due che vuole Palladino è fondamentale. Se dovesse arrivare anche Gudmundsson, andare via Nico Gonzalez non perde più di tanto, perché Gudmundsson è un giocatore che voleva anche italiano a gennaio, è un giocatore che può veramente spostare l'equilibrio. È un metodo nuovo, però, e poi c'è il discorso Ken, come dicevamo prima, deve migliorare, deve acquisire ancora di più giocatori, soprattutto nella zona centrale, e poi con questo sistema i terzini, oppure gli esterni centrocampo, Caiode e Parisi a sinistra, possono garantire ancora di più dal punto di vista delle prestazioni, perché sono stati un po' sottotono l'anno scorso.
Senti Antonio, tu lo sai che a me mi piace sempre fare un po' di giochini con i giocatori. Ti do 3 coppie di difensori, di difensori, e mi fai l'ordine, mi fai proprio una sorta di podio. Allora, le 3 coppie sono Acerbi Bastoni, Tomori Pavlovic, nuovo acquisto del Milan, Danilo Bremer. Come le metti?
Metto ancora l'Inter, però il Milan con Pavlovic è veramente alzato il livello, perché proprio il mancino che gli serviva a difesa a 4, con Tomori che se ritorna e rimane giocatore di grande affidamento, fisicità, di recupero, di velocità, possa veramente essere una difesa importante, perché l'ultimo anno il Milan ha preso tantissimi gol, insomma è stato un po' il tarlo per quanto riguarda l'annata. Però Bastoni ritengo ancora e Acerbi la coppia più importante. anche se loro giocano una 2-3, magari il Milan a 4.
Certo.
Dall'altra parte, Bremme, mai detto, e Danilo, c'è da capire lì se arriverà un altro difensore. Secondo me sì, arriverà un difensore e Danilo può giocare anche sulla fascia destra come terzino. Quindi da capire l'altro difensore della Juventus, se ecco, diventerebbe una coppia centrale di livello anche loro. Però per adesso ancora quella dell'Inter rimane un tantino
avanti,
anche perché è più collaudata, diciamo.
Certo, assolutamente.
Vai, io sto su un'altra coppia invece, una coppia di squadre, sono due neopromosse,
sì,
che secondo me sono due progetti molto interessanti di proprietà estere, che sono il Como e il Parma. Il Parma, sì, ha lavorato in maniera diversa rispetto al Como, perché il Parma ha costruito la squadra per la Serie A già lo scorso anno, lavorando, sì, tanto con una squadra che ha fatto benissimo in Serie B. Il Como però sta portando dei colpi a effetto, no, non da poco. Quanto fanno bene al calcio italiano squadre così? E cosa dobbiamo aspettarci da queste due squadre, secondo te, Antonio?
Ma fanno bene tanto, perché ovviamente, sai, imprenditori italiani a questi livelli difficilmente sono rimasti Lo Tito, i De Laurentiis, Juventus e John Elka, proprio vediamo, poi sono tutte proprietà straniere, dove ovviamente c'è un discorso di investimento, ma anche nelle strutture, nella mentalità, e portare giocatori che possano, oltre ad alzare il livello, aiutare a migliorare quelli che ci sono, perché i grandi giocatori sono anche l'obiettivo anche di migliorare chi sta dentro, i giovani, anche quelli magari meno esperti. Quindi Como e Parma lavorano in questi termini, e il Como ha questa, diciamo, capacità importante, c'era anche il Parma, però dicevi bene tu, il Parma ha già costruito l'anno scorso, il percorso è stato fatto da Pecchia, perché è un allenatore che ovviamente dopo la vittoria con la Cremonese è andato via, quindi perché voleva puntare su un progetto diverso, e lo sta facendo a Parma. È ovvio che poi il campionato è molto diverso, però possono essere, non dico le mine vaganti, sorprese, quelle sì, perché hanno tutto, ovviamente anche dal punto di vista economico, possono anche acquistare, non vuol dire avere i soldi acquistare così, ma acquistare proprio nei punti giusti, con qualità e con competenza soprattutto.
Ti faccio un'altra domanda, ancora abbiamo qualche altro minuto, ti metto tre allenatori e mi devi dire questa volta chi potrebbe incontrare più difficoltà di questi tre allenatori che ti cito: Motta, Fonseca e Conte.
Ma Conte te l'ho detto prima, è già entrato nella testa di tutti, oltre dal punto di vista proprio fisico, perché insomma, uso un termine, diciamo, un po' nel calcio si sta, che gli sta stroncando tutti, però poi dopo voleranno, perché l'ho constatato a Bari, l'ho constatato alla Juve, si fosse dove è stato Conte all'inizio della sofferenza.
Quindi
dopo,
nessuna difficoltà proprio per Conte, dai.
No, difficoltà perché l'ambiente sta bene, no, nel senso che però lui è già entrato dentro, no? Dopo, sì, l'annata ovviamente da dimenticare. Motta deve cambiare stile, cambierà uno stile, una filosofia, una mentalità, però i giocatori che stanno acquistando gli danno l'opportunità di fare quello che lui vuole fare. E di Fonseca io sono, oddio, non è arrivato un allenatore di livello talmente superiore, però è arrivato un allenatore che, insomma, dal punto di vista della proposta del gioco ha sempre fatto buoni campionati, mi piaceva anche la Roma e l'ho sempre detto, quindi difficoltà forse un pochino di più secondo me Motta, perché il cambio è stato proprio radicale, nel senso proprio di modulo, di mentalità, di capacità proprio di imporre, che sicuramente all'inizio qualche problema potrebbe averlo, però se arrivano quei giocatori che lui ha richiesto, tutto sugli esterni, e un altro difensore centrale, come dicevo prima, beh, il centrocampo l'ha fatto a forte. Davanti Vlahovic sicuramente sarà un giocatore diverso, se arriva a Kopp Mainz non ne parla. Poi se arrivano questi due esterni che se ne parla forti come lui piace, allora le difficoltà potranno cambiare. Inizialmente forse un pochino Thiago Motta, sugli altri due secondo me meno.
Lorenzo, da tre allenatori a tre attaccanti, vado su tre centranti, tre nuovi attaccanti del nostro campionato, anche se in realtà uno non è proprio nuovissimo perché c'era già passato: Dovbyk, Morata, Taremi. Chi può incidere di più?
Morata lo conosco benissimo, quindi già, diciamo, è un po' avvantaggiato.
Parte 1-0.
Sì, Taremi mi sembra sia già entrato nel discorso di squadra, se si è inserito alla grande. Dovbyk qualche dubbio ce l'ho, perché l'europeo non m'ha entusiasmato, però ovviamente può essere un discorso anche relativo a arriva agli europei dopo 50-60 partite, ci sta che a volte possono magari non rendere al massimo. Anche se poi nella Roma diventa fondamentale, dopo l'addio di Lukaku, un giocatore così, soprattutto perché De Rossi ha voluto e vuole una squadra che lavori molto anche sugli esterni, quindi l'attaccante deve essere importante. Inizialmente non so, forse farà più fatica Dovbyk rispetto agli altri due che ovviamente sono già inseriti.
L'ultima, ti do due giocatori che sono entrambi reduci da due infortuni, quindi un momento un po' difficile. Auguriamo a tutte e due, diciamo così, di riprendersi, però ti chiedo chi veramente può, no, ritrovarsi: Castrovilli e Berardi.
Spero tutte e due. Castrovilli, perché insomma, l'ho visto crescere a Bari, ragazzo stupendo, e ha passato due anni brutti dalla nazionale, ritrovarsi magari senza squadra, quindi, però credo che sia diventato padre, sono tutte cose che ti danno una motivazione in più. Poi quell'esperienza della visita in Inghilterra che si riopera, io ancora qualcuno ce lo dovrebbe spiegare, poi magari ce lo spiegheranno, perché insomma è stata una cosa secondo me molto molto strana, e quindi mi auguro tutte e due, su un tantino di più se devo scegliere per Castrovilli, perché ripeto, lo conosco bene, e quindi anche perché è un giocatore che nella Lazio, di questa Lazio, può veramente fare qualcosa di importante, perché sono tutti giocatori di grande motivazione, sì, giovani, magari considerati. Io invece la Lazio potrebbe essere veramente anche una sorpresa.
Saremo a vedere. Antonio, è stato come sempre un piacere. Noi tra l'altro ci sentiamo più avanti, perché Maracanã riparte il 19 di agosto. Un abbraccio, un abbraccio Antonio di Gennaro.
Ciao Antonio.
Grazie ancora.
Ciao, avanti, ciao, ciao.
Allora, veramente è stato, abbiamo affrontato tantissimi temi, sì. Quindi dai giocatori, dagli allenatori, dalla coppia dei difensori, dai giocatori che devono riprendersi dopo gli infortuni, dai centravanti, dalle possibili sorprese, insomma tutto un bel, diciamo così, insieme di cose. Il podcast lo potete riascoltare tra poco al termine della trasmissione. C'è qualche news da aggiungere?
No, però voglio andare un attimo sui social. Dove un paio andare? Di cose, un paio di curiosità.
Vai.
Social, ritorniamo, riapriamo il discorso olimpico. Ok, prima col tweet della Paolini che ha messo, ha detto: è fantastico rappresentare l'Italia. Che per tornare al discorso di prima, no, della vittoria, non vittoria,
sì,
posso dire che questo è ancora più bello. A certo, prescindere dal discorso elettorale, rappresentare il proprio paese alle Olimpiadi
è bellissimo.
È già quello. E poi un genio, perché io adoro il personaggio, Andy Murray, che si è ritirato,
sì,
ieri con la sconfitta ai quarti di finale del doppio, ha smesso col tennis e ha twittato scrivendo: comunque a me il tennis non mi è mai piaciuto. Un genio. Cioè, chiudere la carriera scrivendo comunque a me il tennis non mi è mai piaciuto è un genio.
Vabbè,
un genio assoluto.
Cioè, ci ha fatto una carriera, ha vinto delle cose,
ha vinto tutto, però ci teneva a dire che comunque a me non mi è mai piaciuto. Personaggio molto particolare, con lo humor.
Però lo sai che
l'inglese.
Adesso tu hai letto una cosa così e ci abbiamo fatto anche una risata, però ci sono stati degli sportivi,
sì,
che nella loro vita hanno fatto uno sport perché sono stati un po' spinti, perché poi sono arrivati i risultati, perché comunque avevano del talento, ma in realtà non lo sentivano fino in fondo. E poi sai, lì c'è il gioco anche dei genitori, in molti, sì, hanno inciso anche.
Ma ricordo anche, ora mi sfugge,
Andrea Agassi ha scritto un libro, sì, su questa cosa.
Mi sfugge
che è stato,
chi, però ricordo un calciatore, ora mi sfugge veramente chi, che diceva: io non, il calcio non lo guardo. Forse ricordo, forse Vieri lo disse. Io non quando giocavo quel calcio,
Beltrán non c'entra niente.
Beltrán no, sta giocando tuttora. Sicuramente un giocatore che ha smesso, che ha detto: io il calcio no, perché sennò poi il calcio H24.
Aiutate
non
la memoria di Beccarisi.
Datemi una mano, il caldo non mi aiuta.
1-3, perché sta andando fuori giri con questa, diciamo così, osservazione. Va bene. Allora, caro Lorenzo, siamo arrivati al termine di questa prima parte di Calcio Mercati Ritiri. Adesso noi prendiamo una piccolissima sosta, perché parte subito dopo A Tutta C, e attenzione, perché oggi ci sono due approfondimenti niente male, una situazione che abbiamo già affrontato ieri, riprendiamo oggi di una squadra che sta vivendo un momento di difficoltà, e avremo anche il mister con noi, quindi state lì buoni, torniamo subito con A Tutta C.